Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile. Opinionisti sempre pronti. Il meglio con Valentina e Daniele. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto. Domenico con classe e passione. Valentina conosce ogni opinione. Daniele è sempre agile e brillante. Insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto. Sedersi e rilassarsi. Questo è il vostro show. Ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto.
Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale ricco di contenuti per tutti, per famiglie, per bambini, per grandi e piccini. Oggi in questa puntata si parla di sport, abbiamo con noi un atleta fantastico, campione di judo, che ci racconterà del suo meraviglioso percorso e dei tanti trofei e medaglie che ha vinto. E con noi oggi Domenico Di Guida, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti e grazie a voi per avermi invitato.
Siamo veramente contenti, parleremo di tante cose belle e interessanti, daremo anche tanti consigli utili, no? Proprio su questo sport. E prima di farlo però come sempre ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta come adesso ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Vi invito ad interagire con noi con messaggi, commenti, domande, considerazioni. Poi ringrazio tutti coloro che ci aiutano durante la settimana, in particolare la nostra redazione con Marco Di Costanzo e Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer che cura le nostre grafiche, ha curato la nostra sigla, e il nostro media partner, il mago dentista. E passo a presentare a Domenico, ma a tutti quanti voi che ci seguite da casa, il pezzo forte di questo format, i fantastici opinionisti, iniziando come sempre dall'immancabile, onnipresente dalla prima puntata, Daniele Buonpane, poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, aforista, consulente filosofico, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Buonasera a tutti, Mimmo, grazie sempre per le tue splendide introduzioni. Come detto dal primo giorno quando abbiamo ideato la rubrica non abbiamo mai saltato una puntata. Ringrazio Valentina, anche lei sempre al mio fianco, sempre più bella e preparatissima. Do un caloroso benvenuto all'amico, il grande sportivo maestro Domenico Di Guida, che ci viene a parlare di judo e tutto ciò che affine a questa splendida disciplina.
Bene, non vediamo l'ora. Ciao, ti presento anche l'altra fantastica opinionista, eccola qua, sempre più fashion, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, presentatrice di eventi, opinionista per programmi televisivi, assidua frequentatrice di eventi culturali e di avanspettacolo, appassionata di teatro e musica, anche lei soprattutto opinionista di rubrica social.
Buonasera a tutti, grazie Mimmo. Come vedo, questo nome è molto inflazionato questa sera. Daniele, ricambio come sempre, come solito, le tue parole di stima e di affetto. Domenico Di Guida, un campione, un uomo, sicuramente, ecco, abbiamo sentito da poco nel backstage, pieno di valori. Ci sono delle novità importanti che verranno messe, ecco, in scena stasera, quindi non vediamo l'ora di ascoltarti. Buonasera a tutti.
Ecco, siamo quasi pronti, ma prima di iniziare devo dirti anche questo: vedrai, qua ti troverai bene, sarà una piacevole chiacchierata, noi diciamo quasi una videochiamata come si fa di solito tra amici, no? Una chiacchierata informale. Però una cosa devo dirtela, e lo dico sempre proprio per dovere morale, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, perché tu lo vedi così a Daniele, ma in sono questo
pronto,
format...
a me piace il peperoncino, sono proprio...
Daniele, allora che pensi?
No, vabbè, Mimmo è un caro amico, poi vediamo lui come sta a stare sul tappeto e come sta a incassare i colpi, quindi non mi preoccupare.
E salutiamo subito Marco Di Costanzo, che ci scrive e dice: buonasera a tutti, un cordiale saluto al bravissimo Domenico Di Guida. E allora, io direi che possiamo iniziare. Durante la puntata ci sarà anche un momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia e Valentina invece un momento artistico a sorpresa. Non manca nulla. Ho detto tutto, possiamo iniziare. Lascio la parola a Daniele.
Sì, saliamo sul tatami, no? Prepariamoci all'incontro. Vabbè, più che fare domande a Mimmo, io magari gli chiederei se lui si introducesse brevemente, ci parla un poco come è nata questa sua passione per questo sport, fino poi a farlo diventare il campione che è.
Ma come è nata? Diciamo che la mia storia sportiva è nata dall'età di 4-5 anni, forse, facevo calcetto, ero un po' un bambino, diciamo, troppo calmo per stare in quell'ambiente, e decisi di non continuare più quel percorso lì. Poi mio nonno mi prese, Daniele lo conosce bene, lo conosceva bene, mi portò in questa palestra, all'epoca stava a Miano, del maestro Maddaloni. Lì faceva judo pure mio zio, che è uno dei collaboratori, ecco, della nostra associazione. E da lì poi, da quel momento, non sono più sceso dal tatami.
Vedi, non ti sei più fermato.
Assolutamente no. Mi è entrato subito nel sangue.
Leggiamo subito un commento, vedi, da Gabriella Pengo, dice: Mimmo Di Guida è il judo fatto persona, complimenti. Praticamente ce l'hai nel sangue, diciamo così, cioè nel DNA.
Sì. Diciamo che forse è presto anticiparti, più che domanda è un'affermazione, perché documentandosi uno, ecco, può evincere che un uomo, seppur giovane, può essere in grado di ottenere tanti splendidi risultati, come ha fatto Domenico Di Guida, ha ottenuto 3 ori in sequenza. Quindi parliamo da un under che può essere 19, 21, 23, ha ottenuto anche un argento, un bronzo ai mondiali juniores. Cosa significa partire da zero e ottenere poi questi risultati di caricatura così forte, così alta?
E cosa significa? Significa tanto sacrificio, tante rinunce, tanta passione e tanto onore in quello che fai, perché poi al di là del risultato, il percorso ti insegna, come dire, tanti valori che spesso oggi vengono non vengono messi in risalto, no? Per me il judo, insieme alla famiglia, alla scuola, diciamo che mi ha cambiato la vita, perché io non lo reputo uno sport. Per me, ecco, è una disciplina, ed essendo tale, vuoi o non vuoi, ci sono delle regole da rispettare, ci sono dei sacrifici da fare, come dicevo prima, delle rinunce da fare, e all'inizio possono sembrare faticose, però poi hai proprio il piacere di farlo, e quindi quando riesci a fare questo switch, diciamo, hai svoltato, ecco. Ma al di là del risultato sportivo, credo proprio come essere umano, come uomo, ecco, come donna,
è
quello che poi fa la differenza. Perché io credo che c'è prima il creare l'uomo, o la donna, nel caso delle donne, e poi da lì nasce il campione. Viceversa non puoi farlo, non puoi essere prima campione e poi avere dei valori.
È vero, è vero. Sono d'accordo. È arrivato anche un altro messaggio da Marco di Costanzo. Vorrei chiedere a Domenico Di Guida come è nata la passione per questa disciplina e a che età soprattutto.
Ripeto, sono salito sul tatami che avevo 7 anni, subito dopo che Pino vinse l'Olimpiade a Sydney. Lui vinse il 18 settembre vinse, e io a fine settembre, settimana dopo i festeggiamenti del quartiere Piano, entrai in palestra. La passione del judo è nata, ripeto, grazie a mio nonno. Lui mi portò in questa palestra. All'inizio, ti ripeto, era uno sport diverso, no? Io, come dicevo prima, praticavo il calcio, ma è tutto un altro sport. Già solo il contesto è diverso. Già solo nello stare chiuso in una palestra, già è diverso allo stare aperto in un campo di calcio. Non che io sto denigrando il calcio, perché io sono un tifosissimo del Napoli, però sono due sport diversi. Non si
io ho giocato a calcio con Mimmo a livello oratoriale, e Mimmo era pure un buon portiere, mi ricordo. No, Mimmo era bravo in porta, mi ricordo.
Infatti, perché giocavi bene. È il miglior rammarico di mio padre.
Era un buon portiere, perché poi mi ricordo che... aspetta, voglio di stanetto, mi ricordo che Mimmo era un po' più piccolo di me e già tenevo 40 di piede, io avevo 37-38, già era enorme Mimmo, mi ricordo la stazza fisica, era già alto quasi 1,75-1,80 m, Mimmo?
Sì, diciamo, magari non forse 1,80 m, però
è un basso, sì. I Vatussi non sono nulla a confronto. Se viene un Vatussi,
poche ore fa proprio un amico nostro che adesso porta i figli a fare judo mi ha mandato una foto di quando eravamo ragazzini, manco a farlo apposta, ed era più alto, lo conosci tu, Giovanni il Cicadillo. Manco a farlo apposta vi ha mandato sta foto, ma che ricordi, mamma mia, bellissimo,
bello.
Tecnico, noi, ecco, tu l'hai detto prima, non è uno sport, è una disciplina. Perdonami, non è uno sport, è una disciplina. E quindi praticamente c'è un allenamento ed una preparazione dal punto di vista sia fisico ma soprattutto spirituale. Quindi si usano la mente contemporaneamente al corpo. Quindi c'è un impegno totale. Queste tecniche del judo, no? C'è un repertorio molto ricco di tecniche di combattimento. Qual è la tecnica che ti è risultata essere più complessa da adottare sul campo?
E ce ne sono tante che sono complesse, però diciamo quelle là più più difficili sono quelle là di chiamate tecniche di sacrificio, no? Dove tu per proiettare l'avversario devi, ecco, fare una sorta di sacrificio schienandoti prima tu e poi proiettando l'altro. Quindi queste sono un po' le tecniche più difficili da attuare, ecco.
È vero. Ma volendo dare anche un suggerimento, un consiglio per un genitore che vuole far approcciare il proprio figlio, no, a questa disciplina, da che età è preferibile proprio iniziare?
Noi come associazione li prendiamo già dai 3 anni, proprio per fargli capire già dall'inizio a cosa devono andare incontro. Quindi si inizia con il gioco, però anche nel gioco noi gli facciamo capire che ci sono delle regole e devono rispettarle. Non sempre devono vincere, devono anche saper perdere. È difficile quando hanno quell'età, però secondo me è giusto iniziare a fargli capire fin da subito cosa devono fare, se poi decideranno di continuare.
Intanto Mimmo, salutiamo Donatella Piacentini, dice buonasera a tutti, in particolare al nostro grande maestro Domenico. E poi anche Caterina Quagliuolo, buonasera a tutti voi, e salutiamo Raffaella Di Viccaro, buonasera a tutti da Raffaella, saluti a Valentina e Daniel Domenico, simpaticissimo oltre che bravissimo ospite, buon proseguimento di trasmissione e buona serata. Io sono ammessa.
Siamo un po' seguiti da vari contesti.
Bene, Daniele, insomma, continuiamo, andiamo avanti, abbiamo un sacco di cose da chiedere.
Sì, sono tante cose da chiedere. Io pure ti faccio un assist, come si direbbe in gergo calcistico. Se uno volesse far appassionare i giovani di oggi...
Dovevi fare Lukaku oggi.
Bravo. Il Napoli oggi è da dimenticare. Se uno volesse far appassionare i giovani di oggi a questo sport, no? Come dicevi tu, non solo il calcio, basket, pallavolo, che cosa gli diresti di bello? No? Perché io mi dovrei iscrivere a judo piuttosto che calcio o un altro sport, secondo te?
Perché è uno sport, anche se è individuale, ma è uno sport di gruppo. Ti insegna a saper stare con i tuoi compagni, a dare una mano al tuo compagno se ne ha bisogno, soprattutto ecco, io mi batto di più con i genitori, perché sono loro poi alla fine che devono capire perché portano il figlio da noi. Al ragazzino viene sempre difficile capirlo, ecco, nel senso che non perché sono stupidi, perché per carità sono molto più svegli rispetto a quando noi eravamo ragazzini, però spesso ecco sono proprio i genitori che hanno delle difficoltà ad accettare che il figlio deve saper stare in mezzo agli altri, deve saper perdere, deve sapere cosa significa fare un sacrificio. Io cerco di parlare soprattutto con i genitori e poi dopo con i bambini, perché al bambino poi viene...
Perdonami, io mi riallaccio al tuo discorso, perché ecco, tu hai messo in mezzo una questione molto importante dal punto di vista anche sociale, l'importanza di saper cadere e di saper rialzarsi. Delle volte sono più i momenti in cui uno non riesce a stare in piedi. Quindi da un punto di vista tecnico, ti chiedo sempre da un punto di vista anche tecnico sportivo, il judoka cosa deve fare nel momento in cui cade? O meglio, bisogna saper cadere senza farsi male. A te è mai capitato una cosa simile durante una gara? O durante un allenamento, qual è la tecnica migliore per non farsi male in generale?
Valentina, non c'è una tecnica dove puoi non farti male o puoi farti male. Nella mia carriera sportiva, penso 500 incontri, non lo so, ma adesso ti dico un numero così, ne avrò persi 450. Quindi su 10 gare che fai ne vinci 2-3, e devi sapere sapere accettare la sconfitta e ritornare in palestra e allenarti più forte di prima e crederci più forte di prima. È questa che fa la differenza. È come l'esame all'università, no? Vieni bocciato, che fai? Non ti laurei più. Vai a casa, torni a casa, se lo vuoi veramente, se lo vuoi veramente, torni a casa e studi più di prima. Vai al prossimo, alla prossima interrogazione, al prossimo esame e cerchi di fare meglio. Non ci riesci un'altra volta, ritorni a casa e studi ancora di più. Non c'è un'altra strada. Io sono un po' la filosofia, ecco, mi rivedo molto in... Tornando al discorso calcistico, no? Dell'allenatore che ci abbiamo adesso e dei tanti che hanno vinto in passato, ci abbiamo nel senso del Napoli, non parlo. Lavorare, crederci e lavorare, quella è la strada.
Ma infatti, almeno io
non ne conosco altre. Ecco.
Prima di leggere qualche messaggio, no? Volevo dire. Allora, a parte, ecco, ad un ragazzino, ad un bambino, ma anche ad un adolescente, ad un adulto, a parte trasmettere delle regole, dei valori, no, questo sport, perché ti forma anche da questo punto di vista, però ti aiuta anche a affrontare la vita diversamente, con più serenità, proprio come autodifesa personale. Mi allaccio a questa domanda perché c'è una domanda proprio di Marco Di Costanzo, dice: vorrei chiedere, nell'arco della sua vita, più che altro è una curiosità, ha usato questa disciplina per autodifesa personale? Cioè, ti è capitata una situazione in cui, ecco, ti è servita anche proprio al di là dello sport, avere questa padronanza del corpo?
Più che del corpo, mi ha insegnato ad avere la padronanza della mente. Perché tante mi sono successe tanti episodi dove, magari se non avessi fatto questa disciplina, avrei reagito in maniera diversa, anche per strada, no? Parliamo. Però, ecco, più che autodifesa, autocontrollo, direi.
Sì.
E poi c'è un po'...
Dimmi.
No, c'è questo commento di Caterina Quagliuolo: siamo veramente nei tempi giusti per promuovere sport e discipline, visto che la società moderna pullula di cattivi esempi lontani dal rispetto delle regole verso il prossimo. Sì, diciamo, ecco, tutti dovremmo praticare, no?
Questa cosa è vera, questa cosa è vera, però diciamo che spesso mettono sempre in risalto le cose negative e mai le cose positive, che succedono anche per strada, ecco. Spesso, ecco, quando c'è un episodio negativo subito viene messo alla luce, no? Però a volte, cioè, mi capitano, che anche in me, no? Per strada, episodi positivi che però non vengono pubblicizzati. Secondo me è lì che sbagliamo, perché è vero che magari oggi si tende più al, come dire, al personaggio negativo, no? Però secondo me c'è la presenza anche di tante brave persone. E noi dobbiamo essere bravi a far emergere loro e a dare con loro l'esempio che vogliamo trasmettere noi, che stiamo provando a trasmettere noi nel nostro quartiere.
Sì, infatti io fa una battuta: ma una volta che in giornale la TV parla giudoca, sventa rapina. Non si vede mai, no? Sempre criminale, con cortello. No, no, non si vede mai una notizia per sportivi.
Lascia stare il judoka, pure la falla.
No, sto scherzando, ma l'ho detto, no, dico, non si sente mai una notizia così.
Pure un semplice polizio, e ne succede, perché io adesso, cioè, io sono un poliziotto, perché io nella mia carriera, io tramite, ecco, al judo, grazie al judo, ho avuto la possibilità di far parte delle Fiamme Azzurre, no? Il gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria, al quale io devo tanto dei miei risultati. Mi è stato sempre vicino nei momenti difficili, mi ha sempre supportato e devo solo ringraziarlo. Però ti ripeto, io adesso sono un poliziotto, cioè è vero che sto in ufficio, ma ne sento di tanti episodi positivi che fanno i colleghi, di tante, ecco, rapine sventate, sai, tutti questi episodi così, ecco. Però mai una volta che viene detta,
sì,
che vengono dette anche queste cose, ed è brutto, perché poi non si deve, è vero che si deve fare si deve usare come pubblicità, no? Magari un giornale lo fa anche per una maggiore visione. Però secondo me è giusto pure poi dare meriti a chi fa il contratto.
Sì,
Diciamo
è
che oltre
giusto.
all'aspetto sociale e comunque sportivo che stiamo trattando questa sera, ce n'è anche un altro particolare, che è quello del bullismo, perché in poche parole, se abbiamo un campione stasera che è anche impegnato dal punto di vista lavorativo a far tutelare i diritti, a far emergere il lato buono delle cose e quindi delle persone di conseguenza, ricordiamo pure che dietro uno sportivo c'è oltre al sacrificio anche tanto dolore. È capitato anche a te, Domenico, di avere un periodo nero dai 100 kg che militavi, sei arrivato ai 90 kg, quindi, come dire, hai dovuto fare una serie di passaggi affinché quegli infortuni non ti bloccassero totalmente quel periodo. Come lo hai vissuto? Come hai sviluppato la tecnica della ripresa? Come sei ripreso, Domenico?
Valentina, diciamo che io non partivo da 100 kg, ma partivo da ben 132 kg.
Era un
Io,
frigorifero, 132
sì, all'età di 18 anni, forse 17 anni, pesavo 132 kg. Valentina, ti sei bloccata così, ho detto, vabbè.
non ci aspettavamo una
È
cosa ancora
stata
più.
10 secondi così, no? Ho detto, è vero che pesavo 132 kg, però
Mamma mia, però
poi dopo ho capito che ti eri bloccata così.
era l'immagine che si era
una
bloccata.
No, e io ecco, ho avuto la fortuna di conoscere tante persone che mi hanno fatto capire che diminuendo di peso forse magari riuscivo ad avere ancora più risultati. Io anche con i miei 132 kg, io comunque ho fatto qualche risultatino, eh. Non è che non vincevo perché ero pesante, però ho avuto la fortuna, ecco, come dicevo prima, di conoscere soprattutto il mio preparatore di quei tempi, poi alla fine, che era Vittoriano Romanacci, non so se conoscete, medico dello sport, una persona in gamba, in gamba, in gamba, dove pian piano io ci avevo paura di cambiare, ci avevo paura di, perché lui ci provò a propormi questo cambio di categoria, però io ero molto scettico. E allora lui piano piano, piano piano, anche da dietro le quinte, mi faceva dei programmi in modo tale da farmi perdere peso, ecco. E piano piano a 120 ci arrivava, a 110, poi 100. Secondo me, ecco, dobbiamo saper ringraziare le persone che ci hanno fatto del bene. In primis, oltre alla mia famiglia, c'è il maestro Gianni, Maestro Gianni Maddaloni, che è stato il mio primo maestro, no? Io prima che entravo in polizia era lui il mio maestro. Poi dopo sono entrato in polizia, ho viaggiato per il mondo, sono stato in tutti i continenti possibili. Per 6-7 anni stavo 2-3 giorni al mese a casa, poi viaggiavo sempre. Tra nazionale, ritiri, gare, allenamenti all'estero. Tu mi dici gli infortuni. Io ti dico che sono stato operato 10 volte alle ginocchia, 2 volte alla spalla, strappi muscolari che nemmeno me li ricordo, ma ne sono parecchi. C'ho 38 punti di sutura tra faccia, testa e qui sotto al mento. Reagisci, Valentini, perché sono i sacrifici che fai che ti portano a saper reagire. Dici, io mi alleno, faccio tante rinunce, cioè, io non so cosa significa andare a mangiare un panino con gli amici. io sono sempre stato in palestra. La sabato sera non uscivo perché la domenica mi dovevo allenare, il venerdì uguale. Poi c'era il discorso alimentazione, ecco, poi dopo è subentrato il discorso alimentazione, quindi altre rinunce. Quindi alla fine non è la sconfitta che ti ferma. E non è soprattutto l'infortunio che ti ferma, perché se veramente una cosa la vai a prendere a tutti i costi. Poi non ci riesci, però tu devi fare il massimo, devi sapere di aver dato tutto.
Fantastico. Allora, intanto saluto tutti coloro che si stanno collegando e leggiamo anche qualche commento. Caterina ha riferito proprio anche alle cadute, no? Alle sconfitte. Dice: perciò sei un campione per le sconfitte ricevute, quelle ti hanno reso un campione. Poi c'è ciao maestro D'Andrea.
Però un uomo sicuramente. Campione non lo so, quella è... è in base al risultato e alle medaglie, però si formano, caratterialmente si formano.
Salutiamo Gaetano Giannini. Ciao maestro da Andrea, ti voglio bene. E poi Elisabetta Avon Conic. Buonasera a tutti, grandi maestri Mimmo e Enzo. Salutiamo il nostro amico Gennaro Rigoni.
Buonasera Rigoni.
Poi c'è Caterina sempre che dice: ci sono gli episodi positivi, ci sono i bravi ragazzi, le brave persone, non penso mai tutto nero, ma bisogna essere oggettivi, basta guardare un TG. Dobbiamo allargare ancora di più ai giovani la cultura dello sport e delle discipline. E poi vedi, Elisabetta dice: mio figlio grazie a questa disciplina ha acquisito la sicurezza, ha fatto anche altri tipi di sport, ma solo judo l'ha fatto crescere caratterialmente. E poi sempre Rigoni dice: pesavi 100 kg più di mia figlia.
Stavo 35 kg da figlia.
Salutiamo Carlo May Famularo che ci saluta. Buona domenica da New York. Vedi, siamo proprio oltreoceano con questa puntata. Poi ti fa una domanda Gennaro Rigoni, dice: adesso come ti senti? E poi c'è Donatella Piacentini, dice: volevo cogliere l'occasione per ringraziare il maestro Domenico ed Enzo per la cura e l'amore che ogni giorno donano ai nostri ragazzi. Mio figlio è cresciuto tanto caratterialmente. Vedi, ritorna, no, questo formare i ragazzi.
Queste sono le vittorie più belle, vedi? Al di là della medaglia.
Sentire bravo, che bella la tua storia di crescita personale e professionale. Ma io ho una curiosità, no, Domenico, vedendo anche tutti questi messaggi. La tua prima medaglia, no? Che ricordi hai? Com'è stato quel momento? Cioè, quali sono le emozioni? Cioè, dopo tanto sacrificio, no? Impegno, costanza, dopo tante sconfitte cadute, poi arriva quel momento della premiazione che tu sei il numero uno, no? Sei il campione in quel momento. Qual è la soddisfazione più grande? E soprattutto anche a casa, no? La tua famiglia, cosa hanno provato?
Ma guarda, non te lo so spiegare. Perché a volte anche dopo una semplice medaglia d'oro, no? Che possa essere di un torneo, di un campionato italiano, di una garetta di quartiere, come dire, ti fa capire che attraverso il sacrificio tu puoi ottenere il risultato. E diceva una maestra in nazionale quando avevo 15-16 anni, no? Laura Di Toma, campionessa del mondo anche lei, c'è una bella storia sportiva pure lei. Io vinsi l'europeo cambiando da 132 kg a 100 kg in un anno. Feci 2-3 gare, poi cambiando categoria sono tutti altri movimenti, altre dinamiche, altre velocità, capito? Quindi comunque ti devi un attimo saper equilibrare, no? In una nuova categoria. Io prima di questa gara ne feci due tornei giusto per testare, ma niente di, erano tornei internazionali importanti, li vinsi tutti e due, però mai nessuno che pensava vabbè, Di Guida va là e vince, anche se ero il numero uno, ecco perché avevo cambiato poco ed è difficile di solito che tu subito vinci. Vinsi questa la medaglia d'oro all'Europeo, vabbè, di una contentezza unica, perché ti passano diete, allenamenti, sudore, infortuni, tutto davanti in due minuti di inno nazionale, no? Che sei sul podio. Però io appena scesi, a questa donna io devo tanto, perché in questa frase io me la porto ancora dietro. Lei mi disse: oggi sei campione d'Europa, domani sei di nuovo Mimmo Di Guida e ti devi allenare di nuovo più forte di prima.
E io ti dico, oggi sei a rubrica sopra, domani sarai il maestro di tutti i giorni.
Cioè, subito è stato riportato con i piedi per terra.
Mi vide felice, mi vide che spruzzavo proprio gioia da tutti i pori, e mi disse: Mimmo, oggi sei campione d'Europa, domani sei di nuovo Mimmo Di Guida e ti devi allenare più forte di prima.
C'è da dire una cosa, perché io la conosco bene la storia di Mimmo. Mimmo nel 2016 stava preparandosi per le Olimpiadi di Rio, doveva rappresentare l'Italia, giusto? E poi ha avuto un grave infortunio proprio qualche giorno prima. Ci vuoi parlare di quell'evento? Questo... perché poi forse avrebbe dato ancora di più una svolta alla tua vita.
Sì, sì. Diciamo che io ho avuto tanti infortuni alle ginocchia. La prima operazione l'ho fatta a 13 anni, 14 anni. Feci la prima operazione alle ginocchia. Sì, stavo preparando l'Olimpiade di Rio, di percorso di qualificazione, ovviamente. Le ultime gare mi dovetti fermare, perché mi ruppi il crociato e non riuscivo più ad andare avanti nel fare le gare che contavano, perché non era solo poi il crociato, ma era anche tutto quello che stava sotto, che strutturalmente era compromesso. E quindi mi dovetti fermare e persi poi le ultime gare che mi permettevano di accumulare punteggi per qualificare. E lì è stata una bella botta. Lì anche, lo dicevo pochi giorni fa in palestra, perché un ragazzo me lo chiese. E mi dissi: mamma mia, come hai fatto a superare quel momento? Uno alla fine si allena, no? Fa tanti sacrifici per arrivare lì. È quello l'obiettivo dell'atleta, l'Olimpiade, no? Fatto io sì. Però io col tempo poi... mi piace pensarla così, cioè nel senso, se non è successa quella cosa è perché nella vita ti deve succedere qualcosa di più bello. Non lo so, mi aggrapperò a questa cosa, non lo so, però veramente la penso così. E sono andato avanti perché poi ecco, ho avuto la famiglia dietro. Io, per dirti, dopo quell'episodio, dopo due mesi mi operai, però non ebbi un'operazione proprio semplice. Diciamo che sono stato tre mesi nel letto con la febbre a 40, c'è una placca e sette viti nel femore. Un po' complicata come operazione, 10 ore di intervento. E stetti due mesi a letto con la febbre a 40. Passato quell'episodio, io mi feci portare i manubri a casa, che mi dovevo allenare.
Mimmo, una domanda: se avessi saputo che il tuo corpo sarebbe stato così martoriato, probabilmente avresti lasciato prima il judo, o non l'avresti fatto proprio, onesto?
L'avrei fatto comunque, Dani, perché so quello che ti insegna e alla fine poi te lo porti nella vita, non ti rimane sul tatame.
L'amore che supera ogni ostacolo, diciamo, quello è l'amore che supera ogni ostacolo.
Al di là di questo, a me qualunque problema cerco sempre di affrontarlo come se stessi sul tatame. Il judo è come l'acqua, no? Prende forma, è uno sport situazionale. E tu ti devi saper comportare in qualsiasi cosa che ti succede lì sopra, e alla fine questo te lo porti pure nella vita.
Ti
capitano
prima.
Cose dove che non ti aspetti che ti capitano, devi saper reagire, ti devi saper comportare
in ogni settore, ecco, se no non saresti campione già nella vita, prima che poi nello sport, perché come dici tu, c'è prima l'uomo e poi lo sportivo. Giovanissimo entri appunto nella scuola celebre napoletana del judo Fiamme Azzurre, perdonami, e là avrai, vabbè, avuto modo pure di conoscere bene quello che era il senso della comunità, della gestualità, dell'istruzione e della disciplina, no? In senso pieno. Ci sono dei compagni che ti porti dentro, ci sono delle persone che oltre quelle che ti hanno aiutato, ma che ti hanno trasmesso anche un senso di appartenenza, di amicizia. Com'è importante il valore dell'amicizia, della solidarietà nello sport? Per te conta, no?
Assolutamente, ma non solo nello sport, proprio nella vita. Ho incontrato tante persone, Valentina, tante, a partire dai comandanti della polizia, che all'epoca ci stava il mitico comandante Pennisi, al direttore Olindo Rea, tuttora direttore tecnico della polizia penitenziaria, del settore judo, tanti ragazzi nazionali che stavano in altri gruppi sportivi, carabinieri, finanza, polizia di Stato, che abbiamo fatto un bel percorso insieme e tutt'oggi mi sento, se abbiamo la possibilità, qualche volta ci vediamo pure. Alla fine è quello che ti dà lo sport, questo. Il saper stare con le persone, ecco, i valori che ti insegnano col tempo e con dedizione. Di cosa, cioè, un ragazzo deve fare sport, un ragazzo deve saper sacrificarsi, che è quello che secondo me oggi, al di là dell'educazione o meno, ma è il senso proprio del sacrificio che manca.
Ecco, quindi il sacrificio proprio il tema importante, no? da trasmettere. Intanto leggo qualche commento. Bravo, che bella la tua storia di crescita personale e professionale. Poi Gabriella Pingo, maestro Mimmo, qual è il ricordo più prezioso nel tuo percorso da agonista?
Sicuramente la medaglia al mondiale. Quella non ha per me paragoni sportivamente parlando. Arrivare lì a un passo dalla vittoria del mondiale è una bella sensazione. Però ecco, anche lì secondo me ho sbagliato qualcosa, perché se no non vinto è stato anche colpa mia. Però comunque, nonostante quello, la vittoria è più bella.
Fantastico. Vedi, Daniele, veramente proprio.
No, ma Mimmo, senza offesa, è una grande persona, di là del grande sportivo, che sono sicuro che è molto apprezzato negli ambienti sportivi, ma non solo, perché arriva la sua persona. Volevo con Mimmo fare un ragionamento anche all'ampio agio sul nostro territorio, visto che abitiamo lo stesso territorio. Da poco lui sta collaborando con un'apertura di una nuova palestra, la Judo World. È una palestra molto bella, e ho avuto modo di prendere parte. Ah, ecco qua, la regia mi ha mandato la foto quando è stata inaugurata, giusto Mimmo? Ti venimmo pure a trovare, presentammi il libro.
È molto bello.
C'è anche l'altro maestro, Enzo Santoro, che pure è molto bravo, è la leggenda di Pierino Tedis al centro. Mimmo, ci parla un poco di questa palestra che tu stai collaborando e che cosa sta facendo di bello per il nostro territorio?
Sì, diciamo che noi stiamo da anni sul territorio, cioè nel senso che prima di aprire questa, di collaborare con questa diciamo associazione, noi stavamo alla scuola Sanghetano, la quale ringraziamo infinitamente per la possibilità che ci ha dato di usufruire della palestra che ci ha messo a disposizione, no? La palestra della scuola. E siamo stati 2 anni lì e facevamo solo judo. Poi dopo, insieme a mio padre che è il presidente dell'associazione, e insieme al, al mio collaboratore, mio, tra l'altro mio zio, senza il quale non, difficilmente riusciva questa storia, abbiamo deciso di prendere questa, questa struttura e di creare questa, questa palestra che potesse dare una mano, ecco, ai ragazzi del quartiere. Diciamo che noi vogliamo restituire il bene che ci ha dato il nostro quartiere. Facendolo in che modo? Quello che più ci riesce, quello che più sappiamo fare, quello che amiamo fare, lo sport. Altro non sapremo fare. Ci impegniamo a far sì che tramite lo sport riusciamo a dare il giusto messaggio e il giusto ringraziamento al, al nostro quartiere. È una palestra a 360 gradi, facciamo judo, ginnastica artistica, pilates, zumba, sala attrezzi, corsi di funzionale, cioè è un po' una palestra a 360 gradi. Cerchiamo di fare il meglio e di dare la possibilità a tutti di frequentarle e di far vedere il nostro pensiero dello sport qual è.
Ma poi, ovviamente, il mondo che hai citato come mito, a parte quello personale familiare, ce n'è uno cinematografico, che dire Schwarzenegger, che dire uno dei più grandi,
no,
che
no,
ti hanno
ispirato
da piccolo, o solo il nonno?
No, diciamo che il mio mito quando ho iniziato era, era Pino, no? Campione olimpico, voglio dire, un personaggio del genere solo, solo da ammirare. Poi ho la fortuna di conoscerlo come, come persona, ed è veramente una grande e bella persona. Poi ho visto che poche puntate fa avete ospitato Marco, Marco Mandaloni.
Sì.
Marco, io ci ho vissuto gran parte della mia, non della sua, perché carriera, perché lui è un po' più grande, però gran parte della mia carriera l'ho vissuta con lui. Viaggiavamo insieme, stavamo insieme in nazionale, mi ricordo che festeggiammo, no, il 24 ci allenammo, mi ricordo quale anno, 25 festeggiamo Natale. E il 26 mattino subito ci mettemmo nel treno per andare in uno stage che si faceva prima a Gressoney, solo io e lui, da soli, di notte. Sì, la mia famiglia è diciamo, l'esempio più grande, perché nonostante i miei risultati sono sempre state persone umili, non hanno mai, ecco, mai un posto, mai un... una cosa fuori, come dire, fuori posto, sui social, non sono persone che ti elogiano in privato e mai al pubblico, anzi dicono sempre testa bassa e pedalare. Quindi quello è l'esempio mio più grande.
Intanto qua sì, vediamo delle immagini della palestra, bambini fantastici.
Questo è il passaggio delle cinture, vuoi spiegare un po' il passaggio delle cinture, gli esami, come funziona?
Sì, sì. Noi ogni 6-7 mesi facciamo un piccolo esamino, ecco, per preparare anche poi ai ragazzi nel percorso che poi faranno anche a scuola, ma nella vita proprio in generale, che... devono saper affrontare un esame, anche se sono piccoli, ma devono saper affrontarlo.
Mettersi in gioco.
Ogni 6 mesi facciamo un piccolo esamino di passaggio di cintura, dove viene un esaminatore dall'esterno e chiede, in base al programma che abbiamo fatto, chiede, ecco, appunto, di dimostrare quello che hanno fatto durante il percorso, le tecniche che hanno imparato, e i nomi che hanno imparato. Pochi giorni fa, molto carini i bambini, feci una piccola interrogazione in palestra in giapponese, no? piaciuta ai giapponesi. Si impegnarono tanto, hanno imparato a contare in giapponese, hanno imparato cosa significa il nome della tecnica.
La parola judoka, Mimmo, vogliamo specificare il significato della parola judoka, judo.
Più che judoka io ti dico cosa significa judo, che è via della cedevolezza. È un po' quello che racchiude il judo. Dare una mano al prossimo, fare un sacrificio per aiutare il prossimo, fare tu un passo indietro se qualcuno ne ha bisogno, quello è il judo.
Invece io c'ho una curiosità, no? La famosa cintura nera, ma come si fa ad ottenere, no? La cintura nera, questo riconoscimento, cintura nera di judo.
La cintura nera la prendi o con dall'età di 15 anni o con una medaglia al campionato italiano o facendo degli esami che vengono chiamati i famosi kata, no? Quella è la cintura nera alla fine.
Quindi non tutti ci arrivano, no? Non tutti riescono poi ad ottenerla la cintura nera.
Devi impegnare come tutte le cose. Tutti ce la possono fare, l'importante è impegnarsi.
Vogliamo dire, Mimmo è
cintura nera. Sicuro non te la regalano.
Mimmo, tu sei cintura nera, down, come funziona là? Come si dice?
No,
cintura
down, no.
Dan. Che livello sei?
Quinto Dan.
E quando è il massimo?
Il massimo è il decimo, che però ad oggi nessuno ha. che poi dalla cintura nera passi alla cintura, al sesto Dan, che sarebbe bianca e rossa, poi dall'ottavo Dan è tutta rossa, e poi dal decimo si ritorna di nuovo a cintura bianca, no? Che è il ciclo della vita, non si finisce mai di imparare, ritorni di nuovo da dove inizia.
Domenico, ma c'è una canzone o comunque un preriscaldamento che tu fai al di là di quello tecnico, ecco, sul campo? C'è un tuo guru, un momento di riserbo dove pensi a una determinata cosa e poi da lì ti attiverai per fare una gara, no? Ci sta un momento non so se puoi svelarlo, però ecco, per dare anche un quadro.
Certo. No, io quando facevo le gare mi piaceva, ecco, mettere l'abito del judo, che viene chiamato kimono, no? Judoji. Me lo mettevo, mi coprivo bene e poi mi mettevo isolato con un po' di musica nelle orecchie, ma non musica, diciamo, house, ecco, per dirti, musica che mi faceva riflettere, che mi pensava, che mi faceva mi caricavo sapendo cosa avevo fatto per stare lì, e alla fine è quello che ti porta avanti e ti porta a dare il massimo. Il sapere che hai fatto tanti sacrifici per stare lì, hai fatto tante rinunce per stare lì, e alla fine devi andare a fare quello che fai tutti i giorni, nulla in più e nulla in meno.
Volevo chiedere una curiosità. Ho visto che hanno fatto molti film su karate, no? Il Cobra Kai, Karate Kid, Ip Man, Il ragazzo dal kimono d'oro. Ma sul judo esiste qualche film o serie TV che tu sappia?
Esisteva, se non mi ricordo male, un cartone animato che era Judo Boy. Mio zio me ne parlava sempre di questo cartone animato. Io non l'ho mai visto. Esisteva sto cartone animato Judo Boy. Vabbè, fanno più karate perché è più, sai, più tradizionale, più diciamo nominato, ed è anche più semplice da poter dimostrare, ecco.
Poi io c'ho un'altra curiosità, ma passati i 40 anni si può fare judo o si deve iniziare per forza da piccoli?
Tu puoi fare judo anche a 120 anni.
No, dico, per chi non l'ha mai fatto, non ha mai fatto tipo sport.
No, puoi iniziare assolutamente a qualsiasi età, anche perché ci sono le gare master che mi pare arrivano fino 70 anni, mi ricordo, no, 70, mi ricordo bene l'età qual è, però sì, puoi iniziare quando vuoi.
E salutiamo Nunzia Santoro. Ah, è vero, quando... che diciamo testa bassa e pedalare, ma non avrei potuto essere più orgogliosa di mio figlio.
È vero, la mamma di Mimmo e papà sono i primi fan. Una volta sono stata a casa loro, mi ricordo Nunzia e mie Gigini facevano tutte i meraviglie, tutti i guardi, tutte le coppe.
Fantastico,
mamma mia. Lo tengono sempre in maniera, sì, riservata, sì, non, sì, non ostentano, sì, mai questa...
No, no. No, vabbè, ma no, è vero, questa è proprio una tua caratteristica, vedi, Domenico, cioè di rimanere sempre con i piedi per terra, nonostante sei un campione vero, no? Di quelli che comunque ha calcati insomma, delle competizioni internazionali, mondiali, hai vinto, hai sofferto, hai portato a casa dei titoli, però vedi, sempre con la tua umiltà che ti contraddistingue, questo è quello che poi traspare oggi anche in questa puntata, no? Anche in quello che dici, non è mai nulla di scontato e di banale, quindi complimenti a te per la persona che sei innanzitutto, prima del campione, vero? E sei, perché lo ripetiamo, oggi abbiamo davanti comunque un campione, vero? Anche se lui, come dire, è umile non nel dirlo, ma parlano chiaro, no? Il suo palmares e anche la tua carriera. E quanto quindi sono orgogliosi questi tuoi ragazzi, no? Proprio avere davanti come insegnante un campione, perché poi questo fa anche la differenza, diciamoci pure la verità, perché
un campione,
soprattutto un'altra credibilità, no? Anche proprio nel motivare. E poi volevo chiederti se tra i ragazzi che tu segui c'è qualche piccola promessa, no, del judo.
Tante
il territorio sforna ancora campioni.
È quello che stiamo cercando di fare, Domenico. Non si deve parlare male solo dei nostri quartieri, ecco, Piscino, la Marianella, Scampia, no, non è giusto, perché ci sono anche tante brave famiglie, tanti bravi ragazzi e tanti probabili futuri campioni, che purtroppo a volte magari non hanno la possibilità di poter emergere e vengono etichettati sempre per quelli che non sono. E non è giusto, noi dobbiamo dare la possibilità a tutti, dobbiamo cercare di dare una mano a chi vuole sbandare e dobbiamo crescere nel modo giusto dandoci una mano tutti insieme, perché se siamo un gruppo possiamo arrivare a un obiettivo. Un gruppo, io parlo di palestra, famiglia e scuola. Se ognuno pensa a sé, non c'è futuro, secondo me.
Ecco, e volevo farti, ecco, una domanda un pochino più particolare, più tecnica, diciamo, per chi ha un bambino con una disabilità può comunque rivolgersi alla vostra struttura, no? Insomma, per far judo al bambino.
Sì, abbiamo assolutamente sì, abbiamo dei tecnici qualificati per poter stare vicino a questi ragazzi con
quindi questa è una cosa importante, no? Proprio per...
assolutamente sì.
Mamma mia, Daniele, vedi, oggi veramente alla grande. Io credo che sia arrivato anche il momento tanto atteso da Daniele. Devi sapere, Mimmo, che Daniele aspetta tutta la settimana per un momento in particolare, che è quello suo proprio, dove dedica una sua poesia. All'ospite. E di solito c'è anche una musichetta.
Allora, la poesia di oggi è tratta dal libro di poesia Aneliti Poetici della casa editrice FA Publisher. Siccome io trovo sempre poesia a tema, ho parlato un po' una molto carina sulla corporeità, che un po' secondo me Mimmo ci si rivede anche nella semplicità. La poesia si chiama Sono un uomo semplice. Non sono sofisticato o raffinato, non ho tatuaggi e non li ammiro, non seguo alcuna moda. Porta avanti il mio essere. Non ho un corpo possente, non presento alcuna malformazione, non ho avuto problemi di fabbricazione, sono il frutto di un grande amore. Non cerco la perversione dei piaceri, non ho mai fumato né bevuto, non mi piace sentirmi sballato, voglio la mia lucida ingenuità. Non uso la violenza, non ho mai fatto a botte, non mi piace fare scioperi, cerco di far valere le mie idee. Non ho una grande cultura, non voglio essere da esempio, non ho le doti di un leader, credo ancora nei veri valori. Non vado dicendo menzogne, non mi sbatto o pavoneggio, non ho tanti soldi e donne, amo la delicatezza e la semplicità.
E queste stelle. Bravo, Daniele.
È una cosa semplice, semplice.
Tutta ad un fiato questa volta, l'hai detto proprio tutta ad un fiato.
Sì, veniva proprio, era insofferente, doveva dirla questa.
Aspettate proprio troppo, veramente. E salutiamo anche Anna Chiara Morabito. Tutti
Anna Chiara è la mia ragazza.
Che salutiamo.
Anna Chiara è anche un giudice, Mimmo. È un giudice.
Sì, è arbitro continentale di judo, sì.
Continentale.
Continentale, sì. Sì, è un bel personaggio pure del mondo judoistico. Ah, questa ragazza devo tanto, mi sopporta e supporta. Non è semplice stare a mio fianco, ma non perché chi lo sa io cosa faccio, però scendo la mattina alle 6, mi ritiro a mezzanotte, cioè non è semplice, e io devo solo ringraziarla per quello che fa per me in qualsiasi momento.
La medaglia più bella, la medaglia più bella si chiama Anna Chiara. Ma la tua medaglia più bella,
Morabito, altrimenti si offende.
No, si potrebbe confondere con qualsiasi Anna Chiara.
Salutiamo Imma Liberti, che dice grande. E poi c'è anche un complimento per Daniele, nostro poeta, da Caterina Quagliuolo.
Bravo,
complimenti,
Caterina,
per la poesia.
Caterina ha un palato sensibile, riesce a capire subito la bellezza della poesia.
Però fermi tutti, perché mo viene il momento invece tanto atteso da Valentina. Mica è facile, il momento...
Il peperoncino.
Ancora non è arrivato, vediamo se dopo il momento di Valentina arriva la domanda al peperoncino.
Momento. Abbiamo parlato di Napoli, abbiamo parlato di valori, di sport. Dobbiamo fare riferimento all'anno 1977, quando ovviamente io fissata, Pino Daniele pensò bene di scrivere uno dei capolavori nostri, che è Napoli. Ovviamente tentiamo sempre, speriamo questa volta non in maniera vana, di rendere omaggio in maniera forte, decisa, alla nostra città, alla nostra appartenenza. Napoli a voce re creatura, che sai che chiamo un cane, e tu sai che non si su. Napoli non solo amare, Napoli adore mare, Napoli è una carta sporca e nessuno se non porta, e ognuno aspetta. Vabbè, è un piccolo omaggio breve.
Brava, Valentina, brava.
Anche qua,
grande,
è inutile che parli.
Grande.
È brava Valentina, vedi?
Grande Valentina.
Il suo momento artistico l'ha sfruttato proprio alla grande. Salutiamo anche Vincenzo Santoro. Buonasera a tutti, complimenti per la rubrica social.
Vincenzo Daniele, Santoro però, è un altro grande maestro, è un altro maestro della palestra, che pure noi è molto importante.
Ah, allora lo dobbiamo invitare, Daniele. Io però, Mimmo, insomma, una cosa che è mancata, almeno fino adesso, è la famosa domanda al peperoncino di Daniele. Non so se l'è conservata alla fine.
No, è più domanda. Non è domanda al peperoncino, si chiama domanda onestà. Ma Domenico Di Guido, uomo di 135 kg, ha mai avuto paura? Quando era 135, ha mai avuto paura sul tatami di un avversario o di un incontro? Ha detto mo lascio o mollo per una volta?
Paura,
no. Perché Il judo, io ho combattuto pure con ragazzi di 170-180 kg.
Mamma
mia! Erano armati a tre ante. Ricordo un rumeno, si chiamava Natea, ma era enorme, era proprio enorme. E l'ho battuto tre volte. No, non ho avuto paura perché il judo ti insegna a sfruttare la forza del tuo avversario a tuo vantaggio. Cioè devi trovare il momento giusto per approfittare del suo momento debole e sfruttare la sua forza, che magari lui utilizza la forza per fare una tecnica, fa sbagliata, e tu utilizzi la stessa forza sua per fare una controtecnica.
È un gioco di leve, diciamo, un contropeso.
Esattamente. Vi ricordo mio nonno, mi diceva: più grosso sono, più botto fan.
Bravo.
È vero. E quindi, diciamo, ci vuole anche tanta astuzia, no? Come dire, a parte conoscenza della tecnica, ma ci vuole anche quella, tra virgolette, no? Furbizia tutta anche nostra, territoriale, napoletana, no? Insomma, in certi momenti, oltre che la bravura.
Assolutamente, il judo è
una musica cattina, no?
Ma poi, Mimmo, tutti hanno un corpo segreto, no? Come i personaggi dei videogiochi, dei film. Ma tu ce l'hai un corpo segreto che lo sa, no? La tecnica, diciamo.
Il lavoro era il mio corpo segreto. Io mi allenavo tanto, io ho vinto poco per quello che mi sono allenato. Io veramente mi sono allenato tanto.
Lo so.
Cioè, mi allenavo 8, 9, 10 ore al giorno.
Mamma mia.
Facevo 3-4 allenamenti al giorno. Era quello il mio segreto, il mio punto di forza, che quando non ce la facevo più fisicamente, ma mentalmente ce la dovevo fare perché mi ero allenato, perché avevo sacrificato e dovevo farci.
È giusto.
Però diciamo che una considerazione è pur vero che a parità di altri sport, il judo, ecco, si fa tanto sacrificio, tante ore di allenamento, però non è come il calcio dove poi si arrivano anche ad avere dei guadagni così stellari. Il judo rimane sempre, no, così come gli altri sport, dove poi alla fine il guadagno è veramente, come dire, no, si sostiene per quel poco. Questo però è un limite della nostra società, secondo me, insomma, perché comunque l'impegno è tanto, vedi, i sacrifici sono tanti e c'è troppa sproporzione verso...
In proporzione non è ben remunerato come rispetto ai sacrifici, quello sicuramente, però
cioè, veramente lo si fa per un fatto personale di soddisfazione, no? Proprio vedi che per i valori che si hanno, no?
Però io credo che è chiaro che a nessuno fa schifo fare calcio e guadagnare milioni di euro, per carità, è inutile che ci diciamo bugie. Però io credo che quello che ti dà il judo, come il judo, altri sport che però devono essere considerati disciplina, non sport qualunque,
ecco, bravo.
Credo che non c'è paragone, secondo me è quella, ecco, la vittoria più bella, saper poi vivere in qualsiasi contesto, saper comportarti in qualsiasi contesto, saper dire di no quando devi dire di no, saper dire di sì quando devi dire di sì, sapere quando ti devi sacrificare, sapere quando è il momento che ti deve godere dei risultati ottenuti. Io penso che solo con tante ore di sacrificio e di allenamento riesci poi, come tante ore di studio, riesci ad arrivare a determinati obiettivi.
E quindi possiamo anche dire una cosa, sfatare un mito, no? Che il judo non è violento, no? Perché spesso, no, si vedono i combattimenti, ecco, c'è quella, cioè per chi non conosce bene la disciplina può pensare che è uno sport violento, invece possiamo dire, abbiamo compreso oggi anche grazie a te, che non è così, anzi ti dà tanta autostima, autocontrollo, cioè ti fa migliorare proprio caratterialmente, no? Ti porta ad essere una persona più equilibrata, non violenta.
Tante persone vengono e mi dicono, tanti genitori vengono e mi dicono la stessa cosa, e io gli rispondo che il judo non è violenza. È chiaro che se fai l'agonismo è sempre uno sport di combattimento, sei sempre tu contro di me, c'è poco da poter giustificare, è sempre uno sport da combattimento, però fino ad un certo punto il judo ti insegna a saperti difendere. È uno sport di autodifesa, non è uno sport di attacco, ecco. Poi è chiaro, ripeto, che se parliamo di agonismo, l'agonismo è anche attacco, perché devi comunque prendere l'avversario, proiettarlo e vincere l'incontro. Quello sicuramente non è che l'avversario cade da solo.
Salutiamo Carmela. Salutiamo Carmela Versano, grazie maestro per l'impegno che insieme a tutta l'associazione è dedicata ai nostri bambini, complimenti per la rubrica. Questa è la soddisfazione più grande, no? I complimenti dei genitori, perché lo sai, i genitori sono sempre quelli più critici, più attenti, no? Mentre il bambino, cioè, si diverte, sta bene, poi il genitore invece è sempre quello che nota sempre qualcosa, no? Che magari va, che non va. Invece c'è proprio un plebiscito per la tua associazione, cioè per la palestra dove collabori, veramente tutti contenti. Si vede che sei potuto creare anche un ambiente confortevole, no? Insomma, non solo per i ragazzi, ma anche per...
Sì. Siamo circondati da persone veramente per bene. Ma è quello che vogliamo trasmettere alla fine. Noi non vogliamo, la nostra tra virgolette associazione non vuole dare il messaggio della palestra, della classica palestra. La nostra, in quella struttura si deve creare una famiglia, non una palestra. Ecco. Tu devi venire in palestra per passare 2-3 ore, non lo so, quando vuoi, pure 10 ore, ti siedi lì con noi, stai con noi, si deve creare veramente una famiglia. A noi, ecco, è quello il senso della palestra che abbiamo costruito col tempo. Ed è per me è fondamentale, perché la classica palestra, vai, ti alleni, te ne vai, basta, finisce là. Invece no, devi avere proprio la voglia di venire lì, stare con noi,
devi sentirti parte attiva, praticamente, no? Devi sentirti parte integrante della...
tutti devono essere parte attiva di quell'associazione.
Infatti vedi che Valentina si sta appassionando, quasi quasi la vedo già pronta a venire.
Vedere mi sposterei volentieri, perché abbiamo visto che sono tante le discipline che curate, quindi perché no? Perché non iniziare da oggi, in vista della primavera, per la non solo prova costume, a rimetterci in sesto?
Ho un amico, abbiamo tra di noi un associato che fa palestra, che fa Pilates. Ti do una news.
Ah, Daniele Fabio, non ha detto niente, ma vengo pure io allora, insomma.
Il Pilates è uno sport che secondo me può fare bene a tutti, al di là dell'età, del sesso, se ha fatto sport o no. Io l'ho fatto per motivi di salute e devo dire, dopo poco tempo già sto avendo grandi benefici, e vi assicuro che alcuni lo chiamano ginnastica leggera, ma in realtà non è così, no. Perché tende a allungarti i muscoli e li rafforza molto. Io infatti sto rafforzando pure molto la mia struttura fisica, oltre ad avere una postura più corretta. Quindi diciamo, uno sport che consiglierei per chi vuole fare sport. E poi non è mai noioso, perché comunque gli esercizi sono tantissimi. Cioè non è che dici, ma magari forse più la palestra può sembrare noiosa, anche la palestra ha varie... diciamo esercizi diversificati, però il Pilates, vi assicuro che esistono centinaia di esercizi. Ringraziamo anche la maestra Lidia D'Alessandro, che è molto brava e paziente soprattutto.
No, condivido pienamente. Il Pilates non è semplice, se lo fai nella maniera giusta non è semplice. Ho tutti esercizi di isometria, lavori pure tanto.
Ricordiamo quindi, ecco, gli orari, no, della struttura, quando è possibile anche venire per chiedere informazioni, no, per chi vuole, ecco, conoscere da vicino, no, insomma, questa realtà.
L'associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, alle 22, 10 di sera, e il sabato dalle 8 del mattino alle 18. Per qualsiasi informazione, comunque ci sono i canali social della SD Judo World, su cui c'è anche il numero da poter contattare e chiedere tutte le informazioni di cui si necessitano, quindi non allora, siamo chiari anche lì.
E allora ci vediamo, Vale, prendiamo appuntamento, ci vediamo in settimana, perché no? Intanto salutiamo la leggenda, è arrivata anche una leggenda in diretta con noi, Pierino D'Elisa, bellissima la parola famiglia in una società sportiva, complimenti Mimmo. Sì, noi abbiamo provato a portare in diretta con noi Pierino, non ci siamo mai riusciti, insomma.
Chissà, no, ma infatti io con Pierino volevo organizzare la presentazione del suo libro nella palestra di Mimmo, una bella presentazione strutturata, magari pure con rubrica social, che Pierino comunque pure è una persona che ha tanto da raccontare.
E allora Caterina dice, confermo ciò che dice Daniele, per nulla monotono e si vedono i risultati, quindi un bellissimo spot al Pilates ha fatto Daniele questa sera, visto Mimmo? Daniele, la domanda a Peperoncino, siamo curiosi, insomma.
È arrivato prima, era quella là sulla paura. Mimmo non ha paura di nessuno, è la paura che ha paura di Mimmo.
No, io in realtà Dani, io ho sempre paura. Però la devi saper gestire. La paura è giusto pure, che, perché io lo dicevo quando combattevo, no? Dicevo, ma tu non c'hai l'ansia, tu non c'hai l'ansia da prestazione, oppure magari quello è grosso, è forte, è campione del mondo, campione olimpico. Io ti dico sì, c'ho paura, però la devo saper gestire. Io mi sono allenato, ho fatto sacrifici e devo andare lì e devo andare a combattere. Poi, se si è allenato più di me, vince, do la mano, gli faccio i complimenti, torno a casa e mi alleno di più. Però,
come si dice,
la paura è giusto pure. Esatto, no, ma la paura è giusto pure che tu la tieni, perché alla fine ti fa notare che tu a quella cosa ci tieni. Ok? La devi saper gestire, devi sfruttarla, nel senso che ti deve dare forza per affrontare una determinata cosa. Quindi, tornando al tuo discorso, alla tua domanda, io c'ho sempre paura, però la paura la supero con il lavoro che fai, con tutto quello che hai fatto per stare lì.
Mimmo, ma una curiosità, tu hai vinto le medaglie, no? Ma volevo chiedere in primis se le ha portate di mano per farle vedere un attimo, poi non so se ce l'hai.
No,
magari una chiara, non ce l'ha.
No.
Ah, ma era una curiosità, ho capito.
Perché posso far vedere le tue, se vuoi.
La cintura, faccio vedere la cintura.
La cintura autografata.
No, nemmeno quella ce l'ho, ti posso far vedere le tue medaglie se vuoi.
Vai, sì.
Chiediamo
all'assistente. La casa di guida, guarda qua, ci spostiamo in diretta. Oh,
mamma mia.
Guarda, che spettacolo.
Questo quando chiediamo la regia, vedi, un primo piano.
Guarda.
Fantastico, guarda qua.
Ah, una chiara, una piccolina.
Vedi, guarda.
Vedo un vetro rotto, sarà stato rotto a causa di una lite?
Non con me però, perché con il fratello. Ah, no, vedi? Perché sono venuto qua che c'era rotto.
Vedi?
Ma comunque, che dire, veramente, Mimmo, ci hai deliziato questa sera, cioè con...
Sempre
no, non ci abbiamo conosciuto la storia, no, di un campione, poi ci ha motivato proprio a fare sport. Miss pure io, insomma, mi sta balenando l'idea veramente di...
Lo sport allunga la vita, è statistica, non lo sto dicendo io che sono proprio statisticamente lo sport ti allunga la vita a meno di 5-6 anni, 7 anni.
È vero.
E sigarette della corsa, lo sport della luce.
È così.
No, è vero. E poi tu c'hai questa capacità veramente motivazionale, cioè dovresti andare proprio per le scuole, secondo me, un'altra cosa che potresti fare, proprio a raccontare ai ragazzi, no?
Mi piacerebbe molto, Domè, ti dico la verità.
Perché veramente la tua storia...
Guarda, io ho insegnato etica sportiva per un po', no? ti dico che i giovani, al di là dei miei discorsi sull'etica, che è importante, avrebbero bisogno proprio anche di parole motivazionali di un campione.
Bravo,
quindi
bravo,
è importante.
Perché assume tutto un altro senso, ecco, chi ti racconta delle cose per un proprio vissuto, perché ce l'ha fatta, no, perché veramente, no, è caduto e si è rialzato.
Te, se a te fa piacere, organizziamo, non è più.
Come no?
Ci incontriamo. È solo un piacere.
Infatti, perciò volevo veramente, a parte, prima di concludere con Daniele e Valentina, ringraziarti da parte mia personalmente, proprio per la persona che sei, per i contenuti che oggi ci hai portato in questa trasmissione.
Grazie a voi per avermi dato la possibilità di dimostrarlo, ecco.
Ecco, guarda Daniele, proprio è soddisfatto e contento proprio.
Come? Ma perché senza offesa, rubrica social, portiamo sempre grandi ospiti, al di là che uno già li conosce, quindi andavamo.
Ma che progetti ha Mimmo di guida per il futuro? Ecco, insomma, quali sono i progetti prossimi? Cioè, dove ti vedi tra qualche anno?
Non lo so dove mi vedo, però so cosa quello che voglio fare. L'ho detto prima, voglio dare al mio quartiere quello che a me ha dato nella mia infanzia, restituire tutte
un impegno quasi sociale, tutto, diciamo.
Sì, sociale, ma anche sportivo, perché comunque abbiamo inserito sport, judo che già c'era, ma anche ginnastica artistica, perché no? Cioè, se esce una campionessa, un campione del judo, perché non poterlo fare? Ecco, al di là dell'impegno sociale del quartiere, noi vogliamo lavorare anche in quel senso lì.
Anche perché
vogliamo dare una possibilità ai campioni.
Se un tuo atleta diventa campione, tu lo devi seguire passo dopo passo, lo devi portare pure tu, no, sui tetti del mondo. Non penso che prova solo l'atleta.
Dani, è chiaro che tu lo puoi fare, però comunque poi devi organizzare la tua vita in modo diverso, perché stando dietro ad un atleta che sta solo 3 giorni al mese, 4 giorni al mese a casa, non è semplice. Se tu fai anche un altro lavoro, capito? Dovresti fare solo quello e dedicarti solo a quello, ecco. Quindi alla fine accantoneresti quello che è poi il discorso dell'associazione.
La vita è fatta di scelte, ma le scelte che ci ha adottato ci sembrano essere le più ottimali, e quindi ti auguriamo poi, come dire, di proseguire su questa scia, con questo andamento, con questa passione che poi sai trasmettere anche ai tuoi allievi, ai tuoi ragazzi. Anzi, in bocca al lupo per le prossime gare nell'ambito di questa associazione, che ci saranno sicuramente.
Non ho capito, perdonami Valentino, perché
sicuramente a breve, nella stagione estiva, delle gare di tuoi allievi, e quindi comunque facciamo un grosso in bocca al lupo
Il 29 marzo facciamo un evento con tante altre società che ci tenevamo particolarmente a fare questo. Siamo 3-4 associazioni che ci siamo messi insieme e abbiamo creato questo evento, ecco, appunto per questi bambini, per farli stare insieme, ecco, perché è importante anche che fanno amicizia e stanno con altri ragazzi di altre associazioni, di altri quartieri. Abbiamo creato questo evento il 29 marzo a Scampia. Ti ripeto, se esce il campione poi vediamo, se c'è bisogno di seguirlo ci organizziamo e lo facciamo. Però per adesso siamo...
Intanto stiamo guardando una serie di articoli, di medaglie, veramente... Cioè, come dire, possiamo ammirare, no? Tutto questo ed è emozionante riuscire a comprendere in quei momenti, no? Tutti questi sforzi, i tuoi sacrifici che ti hanno portato anche tante altrettante soddisfazioni. Cioè, ogni medaglia c'è un percorso dietro.
Assolutamente. In base al valore della medaglia, in proporzione al valore della medaglia, c'è il
ma tu continui ad allenarti ancora, no?
Insomma, io se non mi alleno pure.
Si rimane il judoka a vita.
No, ma fa pure palestra, mi fa pure molto a palestra. Pensi.
Dico, però cioè, non è che termina, no? Cioè, come calciatore, termina di giocare, finisce, cioè, il judoka
rimane pancia, proprio... Il calciatore fa la pancia,
ma non gioca più. Ma per me lo sport... Per me lo sport, la palestra, il judo in particolare, è uno stile di vita. Cioè io mi succede una cosa negativa, mi devo allenare. Mi devo allenare e devo sfogare. Mi succede una cosa positiva, uguale. La mia gioia la devo sfociare nell'allenamento. Cioè, a me qualsiasi cosa mi succede, io mi devo allenare. Guai se mi tocchi l'allenamento.
Mamma mia, Daniel, che dire? Cioè, come sempre... questa puntata proprio
bella puntata, è stata molto bella, emozionante, per chi se la fosse persa poi la può sempre rivedere, la carichiamo anche su YouTube, poi la ripostiamo. È veramente una bella puntata, c'è stata una grande affluenza, ho visto molte persone, commenti, è stata molto bella e ci fa piacere. Mimmo, ti lasciamo mo alla tua giornata, non sappiamo se ti alleni anche di domenica o ti riposi.
Stamattina, prima della partita del Napoli, praticamente.
Sì.
Vedi. Comunque, Mimmo, prima che vai via, come sempre chiediamo ai nostri ospiti un saluto per tutti gli amici di Rubrica Social.
Così ci rimane... Che chiediamo una cosa, i soldi.
No, quelli non sono importanti.
No, sto scherzando.
Un saluto
a tutti gli amici della Rubrica Social, mi raccomando, siate sempre più partecipi di questa favolosa trasmissione. Grazie a tutti per la partecipazione.
E io aggiungo pure, andiamola a trovare proprio in associazione, così
vi possiamo
toccare anche, con mano, e ci facciamo anche una bella foto, Mimmo.
Anche per un caffè vi aspetto, assolutamente.
Verremo senz'altro. Vale, allora a te i saluti questa sera.
Ti sei divertito. Ecco, Domenico ci seguirà anche lui la settimana prossima. Ovviamente questa volta non sveleremo quale sarà la figura, il personaggio da portare in trasmissione, ma sicuramente sarà di alto spessore come stasera. Sarà di gradimento per il caro pubblico che sempre ci segue con tanto calore e tanta stima. Quindi grazie Domenico, grazie a tutti quelli che ci seguono e una buona serata.
Grazie mille a voi per l'invito e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia storia. Grazie Valentina, grazie Daniele, grazie Domenico, è stato veramente un enorme piacere.
Guarda Daniele, come
grazie. Grazie a te Mimmo, mi raccomando, seguiteci sempre ogni domenica alle 18 con altri grandi super ospiti. Ringraziamo Mimmo che ci ha dato la cosa più importante, il suo tempo, e ci ha portato dei contenuti bellissimi e ci ha fatto conoscere ancora di più uno sport che magari non conoscevamo bene, perché appunto non è molto seguito purtroppo come dovrebbe. E se andate tutti a trovarlo alla Judo World, perché sicuramente vi troverete una persona bella anche da vicino.
Daniele, visto che faccio uno sport, mo dici pure esattamente dove si trova, no? Proprio
l'indirizzo non mi ricordo, noi chiamavamo sulle traverse
via
Osci 15.
Via Osci 15.
Piscina. Via Osci 15, Piscino. Là.
Okay.
Per i piscinolesi doc, Goppe e Traverse, ex fabbrica d'Alessandro, come riferiva.
Complimenti per la diretta, dice Caterina Guaglione, e per averci fatto conoscere meglio Mimmo. Grazie a tutti voi e buona serata, vedi, è stata di utilità la puntata. Salvatore Capuano, grande Mimmo, sei tutti noi. E ancora salutiamo Caterina, venite, è un ambiente familiare e professionale al top, non mancheremo. Caterina, in settimana sicuramente ci organizziamo. E allora, che dire, è stata veramente una puntata piacevole, salutiamo tutti, ringraziamo il nostro campione di judo, siamo orgogliosi di esportare la napoletanità con questi personaggi che finalmente ci riempiono di orgoglio, no? Insomma, perché veramente al di là di tutto, Mimmo, sei la persona come dire, sei il vicino, sei l'amico che tutti vorrebbero avere, no? Proprio per il tuo modo di essere e di fare. Per cui ti ringraziamo, grazie, perché ci hai dato proprio tanti esempi positivi e sei tu stesso proprio un esempio, no? Di chi con sacrificio, da solo, con i propri mezzi, senza dover ringraziare nessuno, si è messo all'opera, si è messo sotto e ce l'ha fatta, no? Perché possiamo dire tu sei uno di quei ragazzi, quelle persone che ce l'ha fatta e porta avanti anche un progetto per gli altri, non solo per te stesso, ma proprio per aiutare gli altri a raggiungere i tuoi stessi obiettivi. E questo ti fa veramente tanto tanto onore.
Grazie, no, Dani, mille.
È un'eccellenza del territorio, possiamo dire così, no, Dani?
Assolutamente sì, Mimmo è un'eccellenza del territorio, ha un grande passato, ma davanti anche un grande futuro. Quindi segnatevi questo nome che ne sentirete parlare ancora per molto.
E quindi, come dice spesso Daniele, il vero Domenico di Guida deve ancora venire.
Il miglior Domenico di Guida non l'avete ancora conosciuto e visto.
E allora possiamo regalargli un aforisma, che dici?
Sì, Mimmo, tu lo sai, io ho scritto tantissimo, anche se molti non lo sanno, ho scritto pure una raccolta di aforismi, le massime mie, e una di queste la dedico a te. Nella vita non bisogna mai abbattersi, ma piuttosto bisogna abbattere quel muro che è la vita.
Bellissimo.
Questa deve essere proprio la frase della Judo World quando
dobbiamo fare una tag, la dobbiamo mettere. È bella, veramente bella.
E poi ancora un'altra, Daniele, vai, ancora un'altra, visto che giochiamo
ancora aspetta, devo fare, perché se non mi fa marchetta non mi fa buono. Queste lì frasi, questi aforismi, quelli chiamare frasi, sono tratti da questo libro mio che ho pubblicato un po' di anni fa, I miei pensieri, col sottotitolo Tutto in un quarto di secolo, dove io raccolsi 1000 frasi mie. E un'altra che è molto bella, che dice: a tutti è concesso di vedere le stelle, ma a pochissimi è data la possibilità di essere una stella. E Mimmo è uno di essi.
Ah, grazie. Aspetto un libro firmato.
Sì, questo qua ho l'ultima copia, perché non ho più copie, perché questa era su una casa editrice lato indipendente, dovrei cercare di reperirle, dovrei contattare la casa editrice. Però tu c'hai il libro La leggenda di Pierino De Lisa, che appena vuoi lo devi leggere, perché quello pure è un libro molto importante.
Assolutamente.
E un giorno, perché no, Daniele, raccontiamo la storia di Domenico di Guida, no? Ci sta.
Come no?
Da scrittore. E allora, Mimmo, grazie, io ti ringrazio ancora, saluto te, saluto Anna Chiara, salutiamo Anna Chiara che ha gestito la parte tecnica, no?
Anna Chiara, sì, è il suo staff di comunicazione tecnica.
E poi salutiamo tutta la tua fantastica famiglia, li ringraziamo per averti fatto crescere veramente così pieno di valori e soprattutto tutta la palestra, tutti gli amici della
tutto
palestra.
Lo staff, diciamo, tutto lo staff e tutti gli atleti.
Tutti che ci hanno seguito.
Tutti fanno la loro parte. Senza uno di loro non sarebbe la stessa cosa. Se non ci fosse anche una sola pedina, non funzionerebbe come funziona.
Sono un buon strumento.
Esatto. Diamo appuntamento alla prossima puntata.
Mimmo, seguici ogni domenica alle 18, mi raccomando.
Assolutamente sì.
Un saluto.
Buonasera.
Buonasera alla prossima. Grazie. Ciao. Ancora. Grazie.
Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile. Opinionisti sempre pronti. Il meglio con Valentina e Daniele. Rubrica sociale con te. La cultura che va sulle nuvole, non perderti neanche un minuto. Domenico con classe e passione. Va Valentina conosce ogni opinione. Daniele è sempre agile e brillante. Insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto. Sedersi e rilassarsi. Questo è il vostro show. Ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale.